gente che non sono la tua. Storie di persone speciali. Marvel Man di Roberto Moroni.
Quando prende in consegna Spider-Man, l'uomo ragno, Steve Ditko è un tipo alto, allampanato, miope, taciturno. È un trentenne del New Jersey che condivide uno studio a Midtown Manhattan con il disegnatore di illustrazioni fetish Eric Stanton. La vita di Ditko è completamente dedicata al lavoro, in accordo con gli insegnamenti di una corrente filosofica chiamata oggettivismo, creata a metà Novecento da Ayn Rand, una scrittrice e filosofa statunitense di origini russe. L'oggettivismo, una specie di neoumanismo estremista e antropocentrico, mette al centro del suo pensiero la logica e la ragione come strumento che l'uomo deve usare per rapportarsi alla realtà. Allo stesso tempo, l'unico fine dell'uomo è la ricerca della propria felicità personale. L'oggettivismo celebra l'uomo come essere unico e irripetibile, eroicamente in lotta contro una collettività che cerca di annullarlo. L'eroe randiano ha un codice morale rigido e irreprensibile e pone la ragione come valore assoluto. Ricorda John Romita Sr., il principale disegnatore dell'uomo ragno a venire. Steve Ditko voleva portare la vita reale nella strip, quindi la politica, le agitazioni sociali, i tumulti nei campus. Aveva una precisa consapevolezza politica, chiusa e conservatrice, e la riversava tutta nella personalità ansiosa e paranoica di Peter Parker. Dopo un po', Martin Goodman cominciò a premere per imporre nuove direzioni narrative al personaggio. Uno Spider-Man reazionario, così come lo dipingeva Ditko, non avrebbe mai ottenuto il consenso e le simpatie degli studenti a cui di fatto si rivolgeva, e quindi doveva cambiare un po' atteggiamento. Ma Ditko si sentiva come uno degli eroi di Ayn Rand. Non accettava intromissioni e non era disposto a scendere a compromessi. In Amazing Spider-Man numero 38, Peter Parker si imbatte in un gruppo di studenti che manifestano. Non la prende bene. Un'altra protesta studentesca, ma cosa vogliono questa volta? Non la presero bene nemmeno alcuni lettori, come un rappresentante di Students for a Democratic Society, che chiese conto a Stan Lee delle parole del suo eroe. Lee, che per carattere voleva essere accettato, era uno che di quelli che vogliono piacere a tutti, rispose mortificato: «Mai in un milione di anni avremmo creduto che qualcuno avrebbe preso sul serio i nostri sciocchi manifestanti». Secondo il critico Greg Thaxton, il comportamento di Ditko riflette quello di Howard Roark, il protagonista del romanzo La fonte meravigliosa di Ayn Rand, da cui fu tratto un film con Gary Cooper. Roark è un architetto che costruisce un meraviglioso grattacielo. Alla fine i suoi colleghi cominciano a interferire, inquinando il suo lavoro, e lui per tutta risposta distrugge la sua opera. Steve Ditko lasciò la Marvel quando alcune persone cominciarono a manipolare le sue storie. Amazing Spider-Man, l'uomo ragno, era quasi un fumetto autobiografico, c'era tantissimo della sua vita, della sua personalità, e fu sì un grande successo, ma gli dicevano come doveva farla e lui non l'accettò. Tanto il segno potente di Jack Kirby, senza mezzi termini, a forti campiture nere e anatomie, sempre approssimate per eccesso, tanto questo tipo di disegno rappresentava un pensiero forte, una sorta di volontà di potenza, tanto la pennellata sottile di Ditko apparentemente rimandava un pensiero debole. Ma attenzione, era un pensiero debole, non un pensiero remissivo, semmai passivo-aggressivo. Questo era certamente il carattere del primo Spider-Man e quindi dello stesso Ditko. E poi c'era la solita storia dei crediti. Secondo Dick Giordano, editor e suo collega alla Charlton Press, Ditko era infelice, perché lui scriveva Spider-Man e Stan Lee se ne prendeva il merito. Come prova mi fece vedere degli appunti su cosa sarebbe accaduto nei prossimi mesi di storie. Per la sua idea di ordine sociale, era criminoso che qualcuno si appropriasse di cosa che non aveva fatto. In quegli stessi mesi Lee afferma: «Ditko crede di essere Dio». Stan Lee voleva azione, voleva costumi, supercriminali e combattimenti. Per Steve Ditko, la battaglia che aveva un senso mostrare era quella dell'uomo comune, Peter Parker, contro i condizionamenti e i conformismi della società. Inoltre si annoiava parecchio a disegnare l'uomo ragno. Secondo Stan Lee, però, la ragione dell'allontanamento di Ditko dalla Marvel ha a che vedere con il più terribile criminale dell'uomo ragno. Dice Stan Lee: può aver avuto a che fare col fatto che cercavo di dirgli come volevo che fossero fatte le storie. Con Goblin, per esempio, noi non sapevamo chi fosse, chi si nascondesse dietro la maschera. Io volevo che si scoprisse che era Norman Osborn, il padre di Harry, il migliore amico di Peter Parker e quindi dell'uomo ragno. No, disse Ditko, deve essere qualcuno che non abbiamo mai visto. Così io gli ho detto: ascolta Steve, i lettori seguono questa serie da anni aspettando di sapere chi è davvero Goblin, ma hai idea di quanto ci rimarranno male se scoprono che è qualcuno che non hanno mai visto? Ma non sono riuscito a convincerlo, e certo lui non convinse me, quindi forse è quello che l'ha indotto a andarsene. Ma non me l'ha mai detto, e poi non ci siamo più visti se non di sfuggita.
Pensi a quanto potremmo vendere se avessimo il nostro Superman, disse Sammy stupito di sentire la propria voce. Potremmo chiamarlo Joe Cicalino o Cuscino. Pensi a quanto risparmierebbe in pubblicità. Pensi a... Basta. Annapol si fermò e pigiò di nuovo il tasto dell'interfono. Poi disse: ho bisogno di Jack. La Mavis passò una chiamata al settimo piano negli uffici della Racy Publications, editrice di Racy Police Stories, Racy Western e Racy Romance. Jack Ashkenazi venne chiamato al telefono e confermò quello che Edelman aveva già detto. Non c'era editore di Pulp o rivista New York che non si fosse accorto delle vendite esplosive che la National faceva con Action Comics e il suo eroe in mantello e stivali. «Sì?» disse Annapol al telefono. «Sì? State cercando? Che cosa avete trovato?» Si staccò il ricevitore dall'orecchio e se lo mise sotto il braccio. «Di sopra? Stanno cercando il loro Superman!» disse a Sammy. Questi fece un salto sulla sedia. «Glielo troviamo noi, capo!» esclamò. «Avremo in mano il nostro Superman per lunedì mattina!» «Ma resti tra lei e me!» aggiunse, cercando di assomigliare il più possibile al suo eroe, John Garfield, duro e gentile nello stesso tempo. Il ragazzo venuto dalla strada, pronto a mettersi un vestito elegante per andare dove girano i soldi. «Le consiglierei di non parlarne in giro!» Annapol rise. «Ah, questa è la tua proposta?» Scosse la testa. «Me ne ricorderò». Poi riprese il ricevitore e gli soffiò dentro un po' di fumo. «Scendi, Jack, è meglio», disse. Riattaccò e con la testa accennò a Joe. «E lui, il tuo disegnatore?» «Lui e io. Siamo due disegnatori».
In realtà i dissidi tra Madison Avenue e i collaboratori esterni, anche e soprattutto quelli più vicini a Stan Lee, avevano origine nel metodo di lavoro che fece la fortuna della Marvel, il metodo che permise a Stan Lee di non impazzire dietro a decine e decine di testate e titoli che portavano la sua firma con scadenze angoscianti e allo stesso tempo di curare con astuzia la propria immagine pubblica. Ancora Stan Lee. «All'inizio io scrivevo le storie per praticamente tutti gli albi. Erano tantissimi ed era molto difficile tenere impegnati tutti gli artisti. Così, mentre scriveva una storia per Jack Kirby, arrivava Steve Ditko e diceva: «Ehi, ho bisogno di un po' di lavoro». Io gli rispondevo: «Steve, non posso dartelo adesso, sto finendo la storia per Kirby». Però non potevamo permetterci di tenere uno come Ditko disoccupato, il tempo è denaro. Così gli dissi: «Guarda Steve, non posso scrivere una sceneggiatura per te adesso, però qui c'è la trama per il prossimo numero dell'Uomo Ragno. Vai a casa e disegna quello che vuoi, nell'ambito di quella, sempre. I dialoghi poi li faccio io». E intanto finivo la storia per Kirby. Poi ne arrivava un altro, tipo Don Heck. E insomma, la stessa storia. In pratica cominciò come uno stratagemma inventato da uno pigro, oppure troppo impegnato, uno come me, ma alla fine capimmo che era il modo migliore per realizzare un fumetto. Perché ogni vero artista è uno storyteller di suo. Per cui bisogna anche capire il clima di quegli anni. Una figura come quella di Stan Lee aveva certamente svecchiato il panorama, portando una certa allegria, perfino un pizzico di glamour, uniformandosi allo stile di vita, che oggi chiameremo lounge, dei pubblicitari di Madison Avenue, la cultura del martini, dei vestiti di sartoria, delle scarpe italiane, della musica leggera, gradevole, senza impegno, delle grandi decappottabili e dei cocktail party. Insomma, tutto quello che oggi vediamo ricostruito nella serie TV Mad Men, appunto gli uomini di Madison Avenue. Tutto questo era certamente una bella innovazione se lo confrontiamo con lo stile austero, grigio, brutale anche, respingente dei vecchi editori ebrei. Tuttavia, i diretti interlocutori di Stan Lee, i suoi stipendiati, erano gente vecchio stampo, persone che per arrivare a fine mese dovevano inchiodarsi al tavolo da disegno. Erano loro a inventarsi le storie che poi apparivano nei fumetti. E oltre a una paga non certo soddisfacente, non gliene veniva in tasca nulla in termini di diritti d'autore. Non solo, dovevano accettare di vedere il loro nome accreditato come disegnatore accanto a quello di Lee come autore. Loro magari avevano lavorato 3 settimane, notte e giorno, a lambiccarsi con le volute della trama di interi cicli di storie. Lui, bello tranquillo, si era limitato a scrivere i testi dei fumetti, inzeppandoli di giochi e di parole. Gente seria e permalosa, come Steve Ditko, non mandava giù tanto facilmente questo modo di fare. Certo, dire che Lee arrogasse a sé tutta l'autorialità dei prodotti Marvel sarebbe ugualmente sbagliato. Anzi, tanto per cominciare, fornì un soprannome e una personalità a tutti i disegnatori, a tutti i soggettisti, i letteristi, insomma a tutti gli stipendiati Marvel. E fece in modo di renderlo noto attraverso gli albi, sia nei crediti delle storie, che anche nelle irridenti e poco convenzionali pagine della posta. Il sorridente Stan Lee, il festoso Martin Goodman, il frizzante Saul Brodsky, l'allegro Jack Kirby e insomma tutti gli altri. Ma non si limitò a questo. L'altra grande idea di Stan Lee fu la creazione di una piccola mitologia parallela alle avventure dei personaggi Marvel, il cosiddetto Bullpen.
Sammy invitò Joe a entrare come un direttore di circo che presenta un famoso trapezista sotto le luci dei riflettori. Joe si alzò, raccolse la cartella e le matite sparse qua e là e fece il suo timido ingresso nell'ufficio con l'album stretto al petto, il vestito di tweed troppo grande e la cravatta in prestito. La faccia da affamato e l'espressione guardinga e insieme commovente nel suo desiderio di piacere. Guardava il proprietario dell'Empire Novelties e gli pareva che tutti quei soldi che Sammy gli aveva promesso fossero contenuti nella sua grossa schiena come dentro il guscio di una tartaruga e bastasse picchiarci sopra per farli scendere con l'impeto di un torrente inarrestabile. «Come va, giovanotto?» chiese Annapol. «Ho saputo che sai disegnare». «Sì, signore», rispose Joe. «Da qua?» Sammy fece per prendere l'album, ma scoprì che non riusciva a staccarlo dalle mani di Joe. Per un momento temette che suo cugino avesse disegnato qualcosa di così abominevole da non avere il coraggio di mostrarlo. Poi riuscì a vedere l'angolo sinistro del foglio, dove una luna grassa si affacciava dietro a una torre davanti alla quale volava uno strano pipistrello. E capì che, al contrario, Joe non voleva separarsene. «Joe!» gli disse sottovoce. «Devo lavorare ancora un po' su questo disegno», rispose Joe nel dargli l'album. Annapol uscì da dietro la scrivania, con la sigaretta a un angolo della bocca, e prese l'album dalle mani di Sam. «Ma guarda!» esclamò. Nel disegno era notte. In una stradina con il fondo di acciottolato si incrociavano ombre minacciose, tetti di tegole, finestre con i vetri piombati, pozzanghere ghiacciate. Un'ambientazione suggestiva. Oltre le ombre, nella luce della luna attraversata dal volo del pipistrello, camminava un uomo, alto e robusto. Indossava una tunica con delle pieghe profonde, una cintura pesante e un grande cappello a cono sformato, come quelli che si vedono in certi quadri di Rembrandt. I lineamenti dell'uomo, per quanto regolari e anche belli, sembravano congelati e lo sguardo intrepido era vuoto. C'erano 4 lettere in ebraico impresse sulla sua fronte. «È il Golem», chiese Annapol. «Il mio nuovo Superman è il Golem. Io non... è una figura nuova per me», disse Joe, mentre l'inglese sembrava irrigidirglisi addosso. «Ho disegnato la prima cosa che mi sembrava richiamasse... Per me, Superman è... forse solo un Golem americano». Guardò Sammy in cerca di una conferma. «Non è così, Sammy?» «Ah!» Sammy cercò di nascondere il proprio sgomento. «Sì, certo, ma... Joe, il Golem appartiene al mondo degli ebrei».
Racconta Sean Howe, autore di Marvel Comics, saggio imprescindibile sull'argomento, che nel 1963 un'agenzia di lavoro temporaneo inviò Florence Steinberg, una ragazza di 25 anni di Boston, dai capelli corti e molto sorridente, in collana di pelle e guanti bianchi, alla Marvel. Era in tutto e per tutto un doppio femminile di Stan Lee, che la chiamò la ragazza del venerdì e la fece diventare quasi un personaggio da fumetto lei stessa. Solare ed estroversa, per $65 la settimana, Flo rispondeva alle centinaia e centinaia di lettere dei fan e teneva i rapporti con i disegnatori e la tipografia. Sebbene molte delle storie venissero di fatto prodotte nel silenzio delle abitazioni dei freelance, Stan Lee descriveva gli uffici della Marvel come una casa delle idee, affollata e rumorosa, un rimando alle redazioni affaccendate e piene di scrivanie. I bullpen bulletins, bollettini della redazione, che Stan Lee scriveva nelle pagine della posta, riuscivano a rendere entusiasmante la semplice idea di un luogo di lavoro. Proprio come uno dei suoi personaggi, scrive Sean Howe, la debole e derelitta Marvel Comics era diventata una grande storia di successo americano. D'ora in poi basta con questa storia del caro redattore. Noi, cioè Jack Kirby e Stan Lee, leggiamo personalmente ogni lettera e ci piace pensare di conoscervi e che voi ci conosciate. In questo modo vennero gettate le basi per la creazione dei personaggi non supereroi più importanti di Lee, gli allegri membri del mitico Marvel Bullpen. Come dirà poi Marc Evanier, il biografo di Jack Kirby, con un albo DC era come essere in presenza di un vecchio zio che ti raccontava una storia. Con la Marvel, invece, eri in prima fila con i tuoi amiconi Smiling Stan Lee e Jolly Jack Kirby a fartela spassare. Stan Lee, infatti, stava trasformando gli uffici di Madison Avenue, almeno nell'immaginario dei lettori, come un luogo di lavoro fantastico, in cui soggettisti, disegnatori e impiegati passavano il tempo tutti insieme a ridere, scherzare, a fare baldoria, ricevendo occasionali visite, tra l'altro, degli stessi supereroi. Per esempio, nel numero 10 dei Fantastici 4, il loro mortale nemico, il Dottor Destino, irrompeva nell'ufficio di Lee e Kirby, alla Marvel, togliendosi la maschera davanti a loro e spaventandoli a morte, per poi abbatterli con del gas soporifero. Ovviamente, Dottor Destino a parte, le cose non stavano affatto così. Gli autori Marvel erano quasi tutti freelance, lavoravano da casa e raramente si incontravano. Spesso non si conoscevano neanche tra loro. Ma Stan Lee era un creatore di immaginario, era per natura un inclusivo e se aveva deciso che doveva essere così, aveva le sue buone ragioni. Dice Lee, volevo che il lettore sentisse che eravamo tutti amici, che condividevamo un divertimento esclusivo di cui il resto del mondo non era a conoscenza. Deve esserci stato qualcosa nell'aria in quei tempi. Era come poter fare qualsiasi cosa senza sbagliare. Insomma, era l'invenzione della cosiddetta community, con 40 anni di anticipo sulla missione di marketing che ogni grande azienda oggi cerca di mettere in pratica tra web e social network. Certo, mancava ancora il fan club ufficiale. Ed eccolo arrivare, nel febbraio del 65, con un avviso a tutta pagina che era la quintessenza della verbosità nonsense e piaciona di Stan Lee. Si chiamava Merry Marvel Marching Society. Per $1 ricevevi un kit con niente di speciale dentro. Oppure, questione di punti di vista, una cornucopia per la quale milioni di fans avrebbero pagato 10 volte tanto. Un benvenuto, un attestato di adesione firmato dal presidente del club, che poi era la cosa, il pietrone dei Fantastici 4, stickers, badges, spillette, eccetera. Beh, ma la soddisfazione di ricevere una busta con la scritta Marvel sopra, quella valeva molto di più di $1. E poi, alla fine, c'era il solito colpo di genio di Stan Lee. Infatti, il kit comprendeva anche un flexi-disc intitolato The Voices of Marvel, le voci della Marvel, per il quale aveva scritto un copione pieno di battutone un po' così, da spirito di patata, nel suo solito stile nonsense. Aveva prenotato uno studio di registrazione e imposto allo staff e ai freelance più noti di provarlo e riprovarlo. Sembrava che stesse preparando la cerimonia degli Academy Awards, avrebbe detto Kirby. Lo riscrisse un sacco di volte. Andavamo tutti nel suo ufficio, più persone di quante ce ne potessero stare, e se non stavi provando la tua parte dovevi uscire nel corridoio e aspettare. Quel giorno nessuno di noi lavorò sui fumetti, tutte le energie erano concentrate sul disco.
Okay, out there in Marveland, face front, this is Stan Lee speaking. You've probably never heard a record like this before, because no one would be nutty enough to make one with a bunch of offbeat artists, so anything is liable to happen.
Hey, who made you a disc, Jackie Lee?
Well, well, Jolly Jack Kirby, say a few words to the fans, Jackson.
Okay, a few words.
Look, pal, I'll take care of the humor around here.
You've been using the same gags over and over for years.
Well, you can't accuse me of being fickle, can you? By the way, Jack, the readers have been complaining about Sue's hairdo again.
What am I supposed to do? Be a hairdresser? Next time I'll draw her bald-headed.
Boy, I'm glad we caught you when you were in a good mood.
Oh, Stan, do you have a few minutes?
For our fabulous gal Friday? Sure. Say hello to the fans, Flo Steinberg.
Hello, fans. It's very nice to meet you. As Marvel's corresponding secretary, I feel as though I know most of you from your letters.
La Merry Marvel Marching Society fu un successo incredibile. Flo Steinberg, l'ormai famosa ragazza del venerdì, fece ore e ore di straordinario per evadere gli ordini che arrivavano e iniziò a essere molestata da decine di telefonate di ragazzini che avevano visto la sua foto e volevano parlarle, era molto carina. Alla fine i ragazzini decisero di presentarsi direttamente alla Marvel per conoscere Flo e Stan e Jack Kirby, che consideravano ormai degli amiconi. La faccenda era diventata un po' scomoda perché le invasioni della redazione rallentavano un bel po' il lavoro, ma tutto sommato era il prezzo da pagare per la celebrità e la dimostrazione che Stan Lee ci aveva visto giusto. Da quel momento il sorriso sotto i suoi baffoni e il parrucchino, che nel frattempo si era messo in testa, iniziarono ad apparire sulle riviste di Mezza America, a volte perfino in copertina. Un numero crescente di articoli sul caso Marvel prese ad apparire sui quotidiani e finalmente Stan Lee coronò il suo sogno di gioventù, parlare di fronte a platee gremite, nella fattispecie quelle delle università che lo invitavano a raccontare come aveva inventato l'universo Marvel. Il Wall Street Journal teneva d'occhio l'andamento delle vendite, sempre in salita. Il Village Voice segnalava quanto fossero diffusi i fumetti Marvel tra gli universitari e i beatnik locali, mentre nei corsi di fisica della Cornell University era tutto un fiorire di esempi su come teoricamente Mr. Fantastic o il Dottor Octopus potevano fare questo o quello. Nemmeno il mondo dell'arte rimase immune da questa sorta di fascinazione per i fumetti Marvel. Roy Lichtenstein usò una vignetta degli X-Men di Jack Kirby per il suo dipinto Image Duplicator. Paul Morrissey, il regista del giro di Andy Warhol, della Factory, girò un film sperimentale di 10 minuti, The Origin of Captain America. Stan Lee non era il tipo da farsi scappare questo genere di occasioni, così in un angolo delle copertine appose il logo Marvel Pop Art Productions. Ma in un certo senso la consacrazione definitiva arrivò nel 1965, quando Federico Fellini, arrivato a New York per promuovere il suo Giulietta degli Spiriti, si prese un'influenza e, immobilizzato nel letto dell'albergo in cui stava, l'Hotel Pierre sulla Quinta Strada, si fece portare in camera una scelta della stampa disponibile in edicola. Dopo aver sfogliato distrattamente le riviste, passò in rassegna i fumetti, incidentalmente quelli di Spider-Man e Hulk. Beh, lì fu amore a prima vista. Ne divenne fanatico e spedì i suoi assistenti a comprare tutti quelli che riusciva a trovare in città. Ma non si limitò a questo. Doveva assolutamente, a quel punto, incontrare l'uomo che li faceva, quei fumetti. Questo è un episodio che ovviamente Stan Lee ricorda spesso, quindi sentiamo cosa dice. La segretaria mi avverte, dice: «Stan, c'è un tale Fred Felony per te». Ed ecco venirmelo incontro, accompagnato da quattro assistenti, tutti con lo stesso impermeabile nero, tutti in ordine decrescente di altezza. Fellini era il più alto e dietro di lui c'erano gli altri quattro. Era una situazione divertentissima da vedere. Io volevo parlare con lui dei suoi film, La dolce vita, Otto e mezzo, ma lui voleva parlare dell'Uomo Ragno. Rimanemmo in contatto negli anni, addirittura fu così carino da prendersi cura di mia figlia quando venne in vacanza in Italia. Sarebbe stato interessante lavorare con lui. Avrebbe fatto miracoli con gli X-Men. Ovviamente tutta questa fama fece benissimo alle vendite, un po' meno all'umore di persone al chiodo e sottopagate come Jack Kirby. Quando durante le clausure di 16 ore continue al tavolo da disegno la moglie Rose gli porgeva il giornale con le ultime sorridenti rodomontate di Stan Lee, ritratto come demiurgo assoluto dell'universo Marvel, a Jack Kirby saliva una rabbia che non sempre riusciva a riversare nei mostri intergalattici che disegnava. La mattina del 9 gennaio del 1966 Stan Lee ricevette una chiamata da Rose, la moglie di Jack Kirby. Era appena uscito un articolo sul Herald Tribune. Era quasi isterica, avrebbe raccontato Stan Lee. «Come hai potuto fare questo? Come hai potuto fare questo a Jack?» urlava. Quando Stan Lee lesse il pezzo effettivamente sull'Herald Tribune, capì subito la ragione della rabbia della moglie di Jack. Aveva tutto il diritto di essere incavolata. Circa 4/5 dell'articolo erano su di me e mi facevano apparire come l'essere umano più affascinante e meraviglioso che sia mai vissuto, mentre soltanto 4-5 paragrafi, gli ultimi, parlavano di Jack e lo facevano sembrare una specie di idiota. Lee disse a Kirby che non c'entrava, non era innocente. Da quel momento in avanti, nei crediti di Fantastici 4 e Thor, si cominciò a leggere una produzione di Stan Lee e Jack Kirby. La dicitura scritto da Stan Lee non sarebbe mai più comparsa sui fumetti che aveva anche realizzato Jack Kirby. Le cose sembrarono andare a posto, ma Kirby si sarebbe ricordato di quell'offesa per il resto della sua vita. Poco dopo l'uscita dell'articolo dell'Herald Tribune, Steve Ditko consegnò le ultime tavole dell'Uomo Ragno a Sol Brodsky, il responsabile della produzione, e annunciò che non avrebbe mai più lavorato per la Marvel Comics.
A cura di Paola Tagliolini con Pietro Filacchioni, letture di Alessandro Pala, tecnico del suono Gina Collauto. Per scaricare in podcast, collegatevi con il nostro sito www.radio3.rai.it.